strade e motori di Massimo De Donato.
Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Strade e Motori, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. L'applicazione di dazi maggiorati sulle auto elettriche cinese, decisa dall'Unione Europea, è definitiva. La decisione della Commissione è infatti stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre ed è già entrata in vigore. Ricordiamo che i dazi aggiuntivi sulle auto elettriche, sulle sole auto full electric importate nell'Unione Europea, arriveranno fino al 35%, che si aggiunge anche al precedente 10% già deciso in risposta ai maxi sussidi con cui Pechino ha alimentato il settore, secondo le accuse di Bruxelles. Il dragone non ci sta, accusando le istituzioni europee di protezionismo. In tutta risposta, Bruxelles paventa la possibilità di trovare un compromesso con la Cina nelle prossime settimane. Ovviamente seguiremo con attenzione questa vicenda. La seguiremo con attenzione anche perché l'elettrico europeo è in crisi. Audi ha infatti annunciato la chiusura del suo stabilimento di auto elettrica in Belgio, dove è prodotta la Q8 e-tron. I vertici del marchio tedesco del gruppo Volkswagen hanno comunicato lo stop a partire dal febbraio 2025, assicurando che non ci saranno licenziamenti fino a quella data. Audi sarebbe comunque già in contatto con un potenziale investitore attivo nei veicoli aziendali che potrebbe rilevare l'impianto, duramente colpito dalla scarsa domanda di auto elettriche. Nel frattempo, in Italia il carico fiscale che grava sulla motorizzazione ha raggiunto nel 2023 quota 77 miliardi di euro. Almeno questa è la stima di Anfia, che denuncia un incremento sugli anni precedenti che supera l'8%. La voce principale di prelievo fiscale è sempre quella relativa all'utilizzo del veicolo. A pesare sono soprattutto i carburanti, l'IVA su manutenzione e riparazione, l'acquisto di cambi, accessori e pneumatici. Al secondo posto invece si posiziona il gettito derivante dall'acquisto. A proposito di gettito, nei primi 10 mesi del 2024 le multe per violazione del codice della strada hanno fatto incassare ai comuni italiani, pensate, la cifra di 1,3 miliardi di euro, che potrebbero diventare quindi 1,5 entro la fine dell'anno, una cifra record in linea con il trend di crescita già registrato nel 2023. Scopriamo tutti i dettagli nella nostra scheda.
Nel periodo tra gennaio e ottobre, gli incassi incamerati dagli enti locali grazie alle multe stradali hanno sfiorato quota 1,3 miliardi di euro. È quanto rivelato sul 2024 da un'indagine di Codacons. A dominare la classifica degli incassi la Lombardia, seguita da Lazio ed Emilia-Romagna, con, per quanto riguarda le città, Milano in testa, Roma al secondo posto e Torino a chiudere il podio. Nonostante i grandi comuni abbiano avuto un ruolo di primissimo piano, anche i piccoli comuni hanno incassato introiti importanti grazie alle sanzioni stradali elevate nel 2024, incassando più di 90 milioni di euro. Se si analizza l'andamento delle multe rapportato al numero di residenti in ciascuna regione, si scopre però che i cittadini che pagano più multe sono quelli della Liguria. Qui il valore pro capite delle sanzioni stradali supera i 40 euro. Al secondo posto la Toscana e la Lombardia. Tutt'altra storia al sud. Il Molise chiude la classifica con un importo medio delle multe stradali pari ad appena 5 euro, seguito da Calabria e Sardegna.
E chiudiamo ritornando a parlare di elettrico, perché Motus e-Distribuzione, società italiana specializzata nella distribuzione elettrica, e Utilitalia, federazione che riunisce le aziende operanti anche nei servizi energetici, hanno firmato un protocollo d'intesa per aiutare lo sviluppo infrastrutturale della rete elettrica del paese e quindi la crescita di questo settore. C'è quindi bisogno dell'accordo fra tutti gli operatori. E cambiamo argomento. Stare al passo con tutti i cambiamenti che stanno coinvolgendo l'automotive può sembrare a volte difficile, soprattutto quando si parla di aspetti più strettamente tecnici, normativi, che pure sono importanti per capire questo settore. Stasera ne parliamo con il professor Enrico Almureden, professore di diritto civile nel Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna, ma soprattutto autore di un volume, Il diritto dell'automotive. Buonasera e grazie per essere qui con noi.
Grazie a voi per questo questa opportunità di parlare di questa materia così nuova e speriamo che possa avere, diciamo, un'espansione ulteriore nei prossimi anni.
Una materia nuova della quale noi parliamo già da diverso tempo, in realtà alcuni aspetti come quelli tecnici e normativi non sono sempre al centro del dibattito, ma sono ugualmente importanti per capire l'evoluzione di questo mondo. Ecco, cosa si propone questo volume e a chi è rivolto?
Questo volume si propone innanzitutto come primo obiettivo quello di dare una formazione specialistica a chi si occupa della materia giuridica, cioè di tutte le discipline che convergono sul mondo dell'auto, dalle materie prime alla progettazione, alla fabbricazione, la commercializzazione e poi tutto il ciclo di utilizzo dell'automobile, nonché lo smaltimento. Ma in realtà l'obiettivo è molto più ampio, perché questo libro e questa materia si pongono l'ambizione di creare un terreno interdisciplinare di dialogo tra chi si occupa degli aspetti giuridici e chi si occupa di tutti gli altri aspetti tecnici, economici e anche, diciamo, le cosiddette scienze sociali, anche per esempio la psicologia, convergono verso questo, perché naturalmente anche il comportamento di chi compra, chi guida, chi fabbrica è importante. Quindi, diciamo, questa materia naturalmente parte dal mondo del diritto e analizza tutte le discipline giuridiche, ma lo fa con un taglio interdisciplinare, e cioè coinvolgendo in questo dialogo tutti gli attori che partecipano al mercato e al mondo dell'automotive.
Certo, un mercato e un mondo che è caratterizzato in questo momento da un dibattito, quello legato alla sostenibilità, e quindi ovviamente all'interno di questo libro grande spazio anche a tutte le normative anti-inquinamento.
Sì, 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 questo, ecco, il tema della sostenibilità innerva tutto il libro, perché naturalmente sostenibilità evoca subito l'idea della lotta al cambiamento climatico e della, diciamo, tutela dell'ambiente, e quindi tutte le normative anti-inquinamento, il tema anche dei carburanti con, diciamo, alternativi ai combustibili fossili. Ma c'è anche un aspetto: la sostenibilità include anche la sostenibilità economica, include anche la sostenibilità dal punto di vista di garantire a tutti un diritto alla mobilità nelle condizioni più adeguate, e quindi sostenibilità ha tante declinazioni che nel testo vengono tutte percorse, e naturalmente tutto questo si associa anche ad un livello, diciamo, globale di analisi del diritto, perché non dimentichiamo che noi partiamo sempre da un'ottica nazionale, ma come minimo dobbiamo ragionare in una dimensione europea, ma tutte queste decisioni che riguardano il mondo dell'auto in realtà ci vedono fortemente impegnati, certo, in una globalizzazione dove, sì, ci sono tanti paesi diversi.
E ognuno, come dire, ha una posizione diversa su alcuni temi, e lo stiamo vedendo anche con il dibattito in Europa sul tema dell'evoluzione, appunto, dell'auto, che stiamo seguendo ovviamente con grande attenzione. C'è un altro tema legato al futuro, ma anche al presente, che è al centro delle attenzioni dei costruttori e non solo. Parliamo della guida autonoma. Ecco, anche su questo fronte l'aspetto normativo è ovviamente centrale.
Sì, qui penso che sia la sfida più affascinante, perché in realtà noi veniamo da un secolo nel quale abbiamo dato per scontato che l'auto sia condotta da una persona e abbiamo concepito tutte le discipline in funzione di questo. Oggi l'auto, diciamo, a guida autonoma si pone di fronte a una sfida di cambiare completamente il paradigma giuridico. In questo il diritto dovrebbe fare una cosa che storicamente non ha mai fatto. Il diritto di solito è stato sempre reattivo, cioè ha seguito i cambiamenti, spesso anche con un po' di ritardo. Oggi si pone invece l'obiettivo di anticiparli e di creare quello che viene chiamato un ambiente normativo favorevole allo sviluppo della guida autonoma, che naturalmente prospetta tanti vantaggi anche in termini soprattutto di riduzione dell'infortunistica stradale.
Un dibattito molto acceso che noi stiamo seguendo ovviamente con grande attenzione, un dibattito che tra l'altro non è solo normativo, ma per alcuni tratti e per alcuni versi addirittura etico, e ne abbiamo parlato in più occasioni. Chiudiamo invece sulla proprietà, sulle varie forme di possesso che in questo momento stanno segnando, anche in questo caso, l'evoluzione del mercato dell'auto. Che spazio c'è per questa evoluzione all'interno di questo volume?
Ecco, qui si analizza tantissimo proprio questo passaggio, un passaggio importante, perché noi siamo anche qui abituati a una tradizione di auto in proprietà che si acquistava e si teneva tendenzialmente finché funzionava in modo appropriato. Oggi si sta cambiando, perché in un'epoca di così forte evoluzione e soprattutto in un'epoca in cui l'auto è molto piena di tecnologia, di elettronica e connessa, c'è un'esigenza anche di evitare l'obsolescenza e quindi un passaggio verso forme di godimento più flessibili, con tempi di ricambio più rapidi, il che potrebbe portare tanti vantaggi. Naturalmente un vantaggio economico nel ricambio continuo, ma anche un grande vantaggio in termini di performance e di sicurezza, perché tutti noi potremmo viaggiare su auto più, diciamo, aggiornate anche dal punto di vista della sicurezza. Naturalmente tutto questo si ottiene con uno slittamento dalla formula classica dell'acquisto in proprietà all'utilizzo di tanti nuovi contratti di godimento che passano, certo, anche attraverso, diciamo, flotte che vengono gestite da società e rispetto alle quali si creano nuove forme di abbonamento o, diciamo, di utilizzo temporaneo, su cui il diritto può fare tantissimo.
Bene, termina qui questa prima parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro primo ospite, il professor Enrico Almureden, docente di diritto civile nel Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna. Ci risentiamo tra pochi secondi per la seconda parte di Strade e Motori, spazio come al solito dedicato alle case costruttrici. Ci occuperemo di uno storico brand rinato a nuova vita grazie all'acquisizione da parte del gruppo cinese SAIC. Parliamo di MG in compagnia di Andrea Bartolomeo, vicepresidente country manager di SAIC Motor Italy. Faremo un po' il punto della situazione per quanto riguarda la presenza di questo brand nel nostro paese, ma parleremo anche dei nuovi modelli che vedremo sulle strade italiane da qui ai prossimi mesi. Restate con noi.
Auto nuova, fiammante, col suono nuovo, El Dab Plus che si sente a tuono, la provi e senti subito com'è che va. Dab Plus, la tua radio migliorerà.
La radio con la funzione Dab Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. Dab Plus. Vivi il suono perfetto.
Strade e Motori.
Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, spazio questo che oggi dedichiamo ad un vecchio giovane brand, perché parliamo di MG, brand storico che è rinato negli ultimi anni, è diventato di proprietà di SAIC Motor, che lo ha rilanciato con una serie di modelli, e proprio nelle ultime settimane questi modelli sono stati implementati dal lancio della nuova gamma SUV di MG, con la nuova MG ZS con il sistema full hybrid e la nuova famiglia HS nelle motorizzazioni benzina e ibridi plug-in. Ma di tutto questo parliamo questa sera in compagnia del nostro ospite, che è Andrea Bartolomeo, vicepresidente e country manager di SAIC Motor Italy. Buonasera, grazie per essere qui con noi.
Buonasera a tutti.
Allora, tra un po' parleremo anche di questi nuovi modelli, di questa nuova gamma SUV, ma prima di questo facciamo un po' il punto sull'andamento del mercato italiano per MG. Oggi siete ad una quota che si avvicina già a quella del venduto dello scorso anno, quindi sicuramente dei risultati interessanti.
Beh sì, bisogna dire che i risultati sono soddisfacenti. Ad oggi, year to date settembre, abbiamo raggiunto lo stesso numero di immatricolazioni fatte nel full year del 23. In termini di market share sul canale privati abbiamo raggiunto una quota del 3%, che ovviamente per noi è una grossa soddisfazione, e siamo arrivati a livello Italia a essere il 13° posto nel ranking del brand. Quindi il brand sta crescendo in maniera sana, grande, diciamo, grazie allo sforzo del team, della rete, ma ovviamente grazie alla gamma prodotti che abbiamo lanciato sul nostro mercato.
E allora veniamo proprio a questa gamma dei prodotti, perché le ultime arrivate in casa MG sono la ZS con sistema full hybrid e l'implementazione della famiglia HS con le motorizzazioni benzina e ibridi plug-in. Cominciamo con la ZS.
Sì, diciamo che la ZS per noi è un pilastro, è sicuramente la vettura nella versione attuale, quindi nella ZS Classic, la più venduta. Si rinnova totalmente nel design, si rinnova totalmente nella piattaforma e soprattutto nella tecnologia con il powertrain. Anche quindi con la ZS, come già fatto con la MG3, entriamo nel mondo del full hybrid. Con la nostra tecnologia Hybrid Plus, perché Plus? Perché rispetto allo standard del mercato è un full hybrid che si avvicina molto ad una guida elettrica, visto che abbiamo la batteria più grande del mercato. Per noi questa vettura è e deve essere un grande successo, anche perché con la vettura più importante della nostra gamma entriamo in un settore in sempre maggiore espansione, che è quello del full hybrid.
Ecco, veniamo alla nuova famiglia HS con le sue nuove motorizzazioni benzina e ibrido plug-in. Quali sono le novità su questo fronte?
Anche qui tante novità. L'HS, che per noi nella attuale versione ci ha dato tante soddisfazioni, con l'HS benzina anche qui siamo primi nel segmento C-SUV benzina, e anche qui la vettura si rinnova totalmente, si rinnova nello chassis, si rinnova nel design, nella tecnologia, per dare al cliente finale maggior spazio, maggior brio nella guida e maggiore sicurezza. Questo qua nella versione benzina. La grandissima novità è nella versione plug-in, che abbiamo ribattezzato un ibrido nell'ibrido, perché rispetto alla versione attuale aumenta la batteria, che arriva fino a 21,5 kWh, ma soprattutto ha una tecnologia che, finito la propulsione della batteria, entra un sistema di full hybrid. Questo permette di abbassare i consumi, di avere un maggior range e quindi di uscire da chi è ancora spaventato da una propulsione totalmente elettrica, che avviene con la maggior parte dei plug-in, e avere una tecnologia molto più avanzata. Con la nostra nuova HS raggiunge fino a 1000 km di autonomia.
Il tema centrale probabilmente nell'evoluzione di un brand giovane, anche se dal nome blasonato e antico come quello di MG, è il tema legato alla rete, alla distribuzione, al post vendita. Come state lavorando su questo fronte?
Devo dire che la rete per noi è sempre stato un punto di orgoglio. Abbiamo una rete che sempre di più è capillare. Ormai abbiamo 140 punti vendita su tutto il territorio italiano, 130 punti di assistenza. E soprattutto, come avevamo annunciato qualche mese fa, da luglio sul mercato italiano abbiamo il nostro magazzino ricambi, che in 24 ore ci permette di portare ogni ricambio a tutta la nostra rete di assistenza. Un servizio che sta funzionando sia verso i concessionari, ma sia soprattutto verso il cliente finale.
Una rete composta da 70 dealer, 140 punti vendita e 125 punti di assistenza, quindi una rete sicuramente capillare, in grado di offrire assistenza sui prodotti MG. E a proposito di prodotti MG, c'è anche una garanzia particolarmente lunga, ben 7 anni.
Sì, noi siamo sicuri della qualità dei nostri prodotti, e questo sin dal momento del lancio. I 7 anni di garanzia assicurano e rassicurano il cliente sul prodotto e comunque sulla serietà del brand. E questi 7 anni di garanzia si rinnovano ovviamente anche su tutti i prodotti di nuovo lancio, quindi sulla ZS e sulla HS.
Abbiamo parlato di passato, di inizio dell'anno, abbiamo parlato di presente con il lancio dei nuovi SUV di casa MG. Parliamo un po' di futuro. Quali sono le vostre prospettive di chiusura dell'anno, quindi 2024, ma soprattutto quali sono le vostre prospettive sul 2025?
Manca ancora qualche mese per la chiusura dell'anno. Rispetto a quello che abbiamo fatto fino ad oggi siamo in traiettoria per raggiungere e speriamo superare le 40.000 vetture. Per il prossimo anno le ambizioni non possono che essere più alte, vorremmo raggiungere le 50.000 vetture, che ovviamente è un tetto molto alto e molto importante.
Ecco, tutto questo nonostante la tagliola dell'Europa che ha deciso, non senza come dire molti contrasti interni, l'imposizione di alcuni dazi sull'importazione di auto cinesi, come avete affrontato e come state affrontando questo tema?
Allora, innanzitutto vorrei chiarire un punto, che vedo che alcuni clienti hanno un po' di confusione, questo qua spesso derivante da messaggi che deviano rispetto alla situazione attuale. I dazi sono solamente sulle vetture elettriche e non su tutte le altre tipologie di powertrain, quindi non sul benzina, non sul plug-in, non sul full hybrid. Questo è un punto che secondo me è importante sottolineare. Come lo abbiamo accolto? Ovviamente non siamo contenti di questo, perché pensiamo che il libero mercato offra più potenzialità al cliente finale. Fino ad oggi i prezzi delle nostre vetture elettriche e soprattutto dell'MG4, che anche lei all'interno del segmento C-Hatchback è leader del segmento, non abbiamo toccato i prezzi. L'intenzione è di non toccarli o al limite di toccarli il meno possibile per rimanere competitivi come lo siamo stati fino ad oggi.
E noi ovviamente continueremo a seguire con grande attenzione l'evoluzione di MG in Italia, così come quella di tutti gli altri brand europei e non europei. Termina qui questa seconda parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite, Andrea Bartolomeo, vicepresidente e country manager di SAIC Italy. L'appuntamento con Strade e Motori ritorna come al solito sabato alle 22, subito dopo il GR, ma io vi ricordo anche tutti i giorni, dal lunedì al giovedì, l'appuntamento con Smart Car, la striscia quotidiana di Radio 24 dedicata al mondo dell'auto, in onda alle 20:50 circa. Per ora è davvero tutto, un saluto, un buon viaggio e un buon fine settimana da Massimo De Donato.